Amiche e amici sportivi della Radio Vaticana, buon lunedì a tutti e ben ritrovati nel nostro consueto spazio, quello che la nostra emittente dedica allo sport e alle altre discipline. Un caro saluto va ai miei angeli custodi di oggi, Andrea De Angelis, Silvio Anelli, Patrizio Ciprari in regia con me per i prossimi 25 minuti. Davide Dionisi con voi, insieme al nostro opinionista Antonio Menenti. Buongiorno Antonio.
Buona giornata e buon anno a tutti.
Buongiorno a voi e dalla redazione di Avvenire il collega Massimiliano Castellani, che saluto e tanti auguri anche a te Massimiliano. Buongiorno.
Buongiorno, buon anno anche a voi.
Allora, un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani sportivi a partire dal Corriere dello Sport, che ci parla di Juve Shock, arriva il Napoli, clamoroso KO dei campioni, Cavani travolge la Roma, poi la Samp in 10 rimonta a Torino 2-1, Buffon dice colpa mia, Conte è furibondo, voleva altri due rigori. Il Matador con 3 gol porta gli azzurri al terzo posto e dice visto che ci siamo lotteremo ancora. Ancora il crollo dell'Inter, Stramaccioni dice arbitri no. E bel Pescara, rovinata la festa viola, e il Milan sale a un ritmo Champions. Dalle altre parti si parla appunto dei siciliani sconfitti a Parma, l'arme Gasperini, Palermo compra, quindi un invito al presidente di Palermo a fare acquisti, Brindisi e Caserta vittorie da grandi, e poi all'estero Villanova in panchina e il Barça si scatena. La Gazzetta dello Sport, più o meno lo stesso titolo, la Juve cade, Cavani vola, bianconeri battuti in casa dalla Samp in 10, 2-1, doppietta di Icardi. La Lazio a 5 punti, la nuova minaccia arriva dal Napoli, ora è terza, che stende la Roma 4-1, grazie al fantastico Matador, 3 gol. Per il Milan c'è l'effetto Bojan, lo spagnolo entra e sveglia il Milan e Europa più vicina. E poi c'è il miracolo del portierone del Pescara, Perin in vena di miracoli, Firenze cede al Pescara e poi festa a Barça con Villanova, Mu Fischi pro Casillas. Siamo anche alla vigilia della consegna del pallone d'oro, lo ricordiamo. Tutto Sport, il titolo è abbastanza eloquente, presuntuosi, impresa Samp, in 10 batte i campioni d'Italia allo Stadium, la Juve prima si butta via, poi si arrabbia per 2 rigori negati. Tremendo Cavani trascina il Napoli e stronca la Roma, super di Natale, processo all'Inter in caduta libera. Andiamo ai commenti. Massimiliano Castellani, ti chiedo subito che campionato è questo, è stato ufficialmente riaperto, c'è qualche speranza di rivedere un po' di vivacità all'interno del torneo, oppure la Juventus è ancora, diciamo, la padrona del torneo?
Ma secondo me l'unica cosa da analizzare dopo questa prima giornata dell'anno, l'anno nuovo, è forse il grado di smaltimento dei panettoni da parte delle squadre, perché è abbastanza improbabile che la Juventus ceda in maniera così distratta alla Sampdoria, una Sampdoria che fino a 2 settimane fa sembrava una squadra sull'orlo del baratro e invece ieri addirittura è riuscita a vincere anche in 10 uomini a Torino. Poi c'è queste cadute abbastanza inaspettate della Fiorentina con il Pescara, e la stessa Inter che è andata a perdere clamorosamente 3-0 a Udine. Insomma, secondo me è indubbio che Lazio e Napoli sono due realtà ormai consolidate di questo campionato, però penso che la Juventus, il fatto stesso che abbia ancora 5 punti di vantaggio, la dice lunga sul fatto che è padrona assoluta del suo destino.
Massimiliano, c'è un caso Inter?
Beh, io penso che se l'Inter comincia a chiedere, diciamo, a reclamare i propri diritti agli arbitri, significa che è finito l'effetto Stramaccioni, è finita l'euforia dell'allenatore ragazzino. L'Inter, c'è un caso che è legato secondo me al fatto che sta perdendo un giocatore importante, ma che non vuole più stare evidentemente all'Inter perché ha bisogno di più soldi nonostante guadagni tanto, cioè Snyder, e è una società che è in ricostruzione e probabilmente ancora paga qualche errore, diciamo, gestionale o anche di ristrutturazione, a differenza invece di una Juventus che si è data ormai un'organizzazione, perlomeno in Italia, che è sicuramente un modello da seguire.
Con Menenti invece parlo della Roma, perché ieri è apparsa molto tonica, molte occasioni da gol tutte fallite, e la differenza l'ha fatta solo un uomo in campo, che è stato Cavani. A questo punto, che dobbiamo aspettarci? Che cosa dobbiamo aspettarci dai giallorossi, visto questo andamento così altalenante? Anche se poi ieri veramente lo stesso Zeman ha detto che è stata una squadra che ha regalato le sue soddisfazioni, al di là del risultato che la penalizza enormemente.
Intanto vorrei sottolineare l'operato di una persona che molto spesso non compare sui giornali o viene nascosta, che è Mazzarri. Ha letto benissimo la partita, ha schierato una squadra in maniera perfetta, impedendo ai giocatori, alcuni giocatori della Roma, di fare quello che di solito fanno. Quindi hanno impostato la partita contrastando per esempio lo stesso Lamela, di cui si discuteva tanto, e contrastando anche alcune giocate importanti di quelli che potevano essere giocatori chiave. L'unico che si è sottratto un po' a questo tipo di marcatura, come abbiamo detto, è stato Pjanic, ma per il resto la Roma è stata ben imbrigliata. Cavani non c'è bisogno di commentarlo, si commenta da sé. È un giocatore che ovviamente, se si lascia un poco libero all'interno dell'area, riesce a fare delle cose incredibili, un po' aiutato dalla fortuna, ma soprattutto dalla sua caparbietà, che gli permette di andare al tiro comunque sempre. Sappiamo che la difesa della Roma non è nella migliore condizione, e anzi è sempre schierata nella solita maniera, ma d'altronde il principio zeimaniano stesso dice che per vincere bisogna farne uno più degli altri. Ieri la Roma ne ha presi tre di più, per cui ha giustamente perso.
Per fortuna Antonio, solo tre di più.
Sì, beh, potevano essere sicuramente di più, ma poteva succedere di tutto. Il calcio è bello per questo. D'altronde sappiamo benissimo che una squadra, se si riesce a esprimere a certi livelli, non può farlo comunque per un campionato intero. Ci sono questi alti e bassi, e bisognerà vedere un attimino se la quadratura del cerchio a fine stagione voluta da Mr. Zeman ci sarà o meno.
Andiamo in casa Milan, perché i giocatori rossoneri ieri hanno svolto il riscaldamento prima della partita contro il Siena, indossando una maglia con il messaggio Milan contro il razzismo, scritto anche in inglese sulle spalle. Il pubblico dello stadio di San Siro ha applaudito i calciatori all'ingresso in campo, in particolare Boateng, che, lo ricordo, giovedì durante l'amichevole con la Propatria ha reagito agli ululati razzisti calciando il pallone in tribuna e levandosi la maglia prima che la partita venisse sospesa. Tornerei ovviamente sull'episodio, però vi invito prima ad ascoltare questo contributo registrato dal collega Luca Collodi con Mario Macali, che è il presidente della Lega Pro, proprio all'indomani di questo triste episodio. Ascoltiamo il contributo di Collodi e poi torniamo a parlare di calcio e di cori razzisti.
Questi vanno messi fuori dagli stadi italiani, ma non è il caso della Propatria, non è criminalizzare, come qualcuno poi pensa sempre di dire, ah, ma la città è una città che altri, no, che ci mancherebbe altro, ma nessuno vuol dire queste cose. Si vuol semplicemente dire che negli stadi italiani questi personaggi beceri li popolano tutti, non ce n'è uno che è esente da queste situazioni. Questo è razzismo, nel senso che hanno offeso dei giocatori di pelle nera, è vero. E ci sono anche, non so come si possa chiamare, evidentemente non razzismo, perché se noi siamo di pelle, voglio dire, bianca, è evidente che non è un problema di razzismo in quel punto, però le offese che vengono date a chi dirige lo sport, agli arbitri, ai giocatori avversari, cioè questi personaggi che hanno rovinato il nostro mondo. Noi perdiamo spettatori non perché non produciamo uno spettacolo buono, perché abbiamo stadi obsoleti, noi perdiamo gente perché allo stadio ci vanno questi mascalzoni, e finché non li mettiamo fuori questi mascalzoni e non li mettiamo nei posti dove devono andare, cioè nelle patrie galere, noi non faremo assolutamente nulla. Anche questa volta si è chiusa una gara, giustamente, finalmente, però non credo, sono molto pessimista su cosa succederà, perché non succederà nulla.
Presidente Macalli, si è chiusa una amichevole che non conta nulla ai fini di classifiche di campionato e di business economico e finanziario. Non è la prima volta che succedono queste cose in Serie A e non si fa nulla. Il punto chiave forse è proprio questo, bisognerebbe incominciare a chiudere partite dove ci siano cori di questo genere, ma perché non si fa?
Guardi, non deve chiedere a me perché non si fa, io lo farei ogni domenica, perché allora vediamo un po' che cosa succede. Perché faccio un esempio che mi balena in testa da ieri, ma ci sono in un pezzettino dello stadio ci stanno 500 persone. Si dice che ce ne sono 10 su queste 500 che combinano questi guai. Ma le altre 490, mi chiedo io, al di là delle forze di polizia, telecamere, eccetera, 490 su 10, sta per seguire la logica di qualcuno, e come mai non li prendono per il bavero, li portano loro alle forze di polizia e dicono sono questi 10 e cominciamo a eliminarli? Come mai nessuno fa mai niente e come mai tutti sanno, sono una piccola minoranza, che travalica, nel caso di ieri, 2.900 persone, 2.950 persone, ma stiamo scherzando? Chi vogliamo pigliare in giro? La verità è che lo stadio è stato considerato da tutti zona franca. Nello stadio si fa tutto quello che si vuole. È lo specchio di questa società, una società senza valori, una società che ognuno fa quello che vuole, intanto non succede nulla, non deve più essere così, non deve più, le regole. Noi abbiamo provato, abbiamo fatto un comitato etico, lo presiede il professor Manzella con la Fiona May, con Sconcerti, col vescovo Mazza, con Gussoni, con gente di altissimo livello. Ci proviamo a fare gli stadi senza barriere, lanciamo questa nuova via, proviamo a fare un accordo col centro sportivo italiano per portare i ragazzini dell'oratorio, io sono cresciuto lì, allo stadio con le loro famiglie. Vogliamo gioia all'interno degli impianti sportivi, vogliamo felicità la domenica, è una festa. Questi la devono smettere di rovinarci, ma noi possiamo fare tutto quello che dobbiamo fare, quello che è nel nostro potere fare, ma se non arriviamo alla punizione, noi non faremo mai niente. Non c'è regola che tiene se non c'è la pena.
Macalli,
e la pena ci deve essere in ogni settore.
Presidente Macalli, per chiudere questa sua accorata testimonianza, chi dovrebbe far rispettare le regole?
Guardi, ognuno fa la sua parte senza chiamarsi fuori. Noi dal calcio dobbiamo fare la nostra. Io credo che questi individui siano conosciuti da tutti. Se uno va in qualsiasi città dove si gioca il calcio, si conoscono quelli che si fanno chiamare ultra, super ultra, quelli che sono, quelli che credono di essere loro i proprietari della società pagando 5 euro per andare a vedere la partita. Non sono questi quelli che fanno bene al calcio. Il calcio non ha bisogno di gruppi ultras, il calcio ha bisogno di gente che ama la propria squadra, la propria città, il proprio campanile, la propria tradizione, il proprio territorio, ma che lo ama veramente e quindi che non ha un nemico, ma che ha un avversario sportivo che ogni domenica deve incontrare. E se quello è più bravo, uno si leva il cappello, vince, a noi dispiace come tifosi di una nostra squadra, della nostra città, però quello ha vinto e c'è poco da fare e si applaude. Invece in Italia si è perso questo senso, qui c'è un luogo dove la gente arriva, fa quello che vuole, dice quello che vuole, contro tutti, perché loro sono i fenomeni, poi sono dei conigli assoluti, perché presi uno per uno sono coniglietti, gentaglia che non ha né arte né parte. Gente che purtroppo non è stata educata come si deve, in alcuni casi magari è stata anche educata, ma tempo perso. Allora sono i valori che mancano, ripeto. Noi, il calcio deve chiudere le partite. Quando succedono queste cose, non solo queste cose, ma altre cose che sono identiche a queste, le partite si devono chiudere. O si devono chiudere quelle curve e quegli stadi. Purtroppo il calcio si gioca non purtroppo, si deve giocare con la gente, purtroppo si dovrà giocare senza gente, perché questa minoranza che non viene presa per il bavero da nessuno, dalla maggioranza, e questa è la cosa più grave, perché tutti sanno chi sono, però nessuno fa nulla. Allora le forze di polizia cominciano a individuarli, li chiamano e li mettono dentro come fanno nei paesi civili come l'Inghilterra, eccetera. Perché da noi se no non se ne cava più niente.
Davvero forte la testimonianza di Mario Macalli, presidente della Lega Pro. Intanto qualche aggiornamento proprio sull'episodio, perché c'è anche il giovane assessore allo sport e alle politiche giovanili del comune di Corbetta, Riccardo Grittini, tra i 6 indagati per i cori razzisti allo stadio di Busto Arsizio contro il giocatore del Milan Boateng durante l'amichevole, lo abbiamo ricordato, contro la Pro Patria. Grittini è 21 anni, leghista, è stato nominato assessore lo scorso autunno. Ma la sospensione di Pro Patria Milan a causa dei cori offensivi all'indirizzo dei 4 calciatori del club rossonero, Boateng, Niang, Emanuelson e Muntari, è solo l'ultimo atto di una specie di commedia dell'orrore che va avanti ormai da decenni. Non è solo storia italiana. In Premier il derby Tottenham-West Ham è stato caratterizzato da cori pro-Hitler, lo Zenit di Spalletti ha dovuto affrontare il divieto dei suoi ultra a ingaggiare giocatori di colore e omosessuali, ma spesso, ancor prima delle forze dell'ordine, dell'arbitro e dell'autorità, sono i calciatori stessi a ribellarsi, da Zorò a Boateng, che calciando il pallone contro i bu dei tifosi pro-patria ha segnato la fine dell'amichevole della vergogna. Il calcio italiano è costellato di casi di intolleranza, ma anche di reazioni forti. Massimiliano Castellani, non lo abbiamo...
Con molto interesse. Senti?
Sì,
io
sì,
ho ascoltato,
ecco,
con molto interesse l'intervento del presidente Macalli. Volevo però dire due cose, che la maggioranza, purtroppo negli stadi, la maggioranza civile spesso è silenziosa, è vero, però c'è stato anche un caso sabato sera, per riportare un po' a un attimo di normalizzazione, c'è stato anche i bu della curva laziale contro il colombiano del Cagliari Barbo, e tutto l'Olimpico ha fischiato e sottolineato con indignazione il gesto, il messaggio violento, verbalmente violento, di questa minoranza. E la stessa cosa era avvenuta anche durante Lazio Tottenham di Coppa, quando c'erano stati dei cori antisemiti nei confronti della tifoseria inglese. Per cui secondo me non è che ci debbano essere dei singoli cittadini che vanno a prendere per il bavero, come dice lui, come dice Macalli, questi teppisti, perché si aggraverebbe ancora di più la situazione, si passerebbe dagli insulti alle botte sicure all'interno dello stadio. Serve magari, come dice oggi Abete, un DASPO più forte verso queste persone, 5 anni magari di sospensione e di vieto d'accesso allo stadio, e servono soprattutto delle linee guida, che devono essere però delle linee delle forze dell'ordine, e non credo da assegnare in via del tutto autonoma al singolo tifoso, al cittadino che va allo stadio la domenica.
Massimiliano, lo chiedo a te, lo chiedo anche ad Antonio Menenti. Che ne pensate dello stop della partita? Perché si sono espressi nei giorni scorsi favorevoli e contrari. Blatter, per esempio, ha detto: Boateng contro il razzismo non si lascia il campo. Oggi il ministro Cancellieri dice: se pochi fischiano, no stop alla gara, e annunciando anche che nei prossimi giorni incontrerà il presidente della Lega e il capo della polizia. Antonio Menenti e poi Massimiliano Castellani, rapido giro e poi siamo in chiusura. Antonio.
Ma io sarei favorevole per lo stop in casi gravi, giustamente, e soprattutto sarei favorevole al risarcimento del biglietto da parte di chi ha causato l'interruzione della partita e viene identificato.
Castellani.
Beh, questa seconda proposta di Antonio mi piace parecchio, perché in effetti chi si assume la responsabilità di certi cori poi dovrebbe pagarla in maniera giusta e definitiva. Ma pur non essendo un giustizialista, perché comunque arreca un danno gravissimo alla propria società e soprattutto alla maggioranza che vuole vedere uno spettacolo, io penso che sia giusto interrompere la partita, ma a patto che ci sia, diciamo, la disponibilità da parte di tutte le componenti. Quello di Boateng è un gesto che rischia di rimanere isolato perché è legato a una partita che non faceva business, e quando c'è il business abbiamo visto che anche sabato sera Lazio-Cagliari poi è continuata.
Per uscire fuori da casa nostra, intanto tra le ultime notizie, il giocatore tedesco di origini ghanesi, Asamoah, ha criticato l'ex capitano della nazionale tedesca Ballack e ad altri compagni di squadra per non condannare con chiarezza le aggressioni razziste che lui stesso ha dovuto subire in alcuni estratti della sua autobiografia, anticipato oggi dal quotidiano Bild. Asamoah descrive gli insulti razzisti che gli sono piovuti addosso quando ha giocato con lo Schalke una partita di Coppa di Germania contro l'Hansa Rostock 2 nel 2006. Quindi episodi non solo dentro i confini nazionali. Castellani, l'ultima battuta sulla questione e poi chiudiamo.
Beh, il razzismo è un fenomeno, è una piaga purtroppo mondiale, non esiste in questo momento l'Italia. L'Italia ha soltanto un piccolo fiore all'occhiello che io vorrei sottolineare, che è l'unico paese che però ha istituito un osservatorio sul razzismo e l'antirazzismo negli eventi sportivi. Lo coordina un sociologo molto bravo romano che è Mauro Valeri, e purtroppo a questo punto della stagione siamo già a 25 episodi simili a quello di Boateng, quindi della patria mia, e questo è un dato che ci deve far riflettere. Soprattutto bisogna incentivare, come dice appunto Mauro Valeri, bisogna incentivare la sensibilizzazione e l'antirazzismo all'interno di tutta la società, stadio compreso.
Grazie Castellani. Menenti, l'ultima
Grazie
battuta.
Dunque, lo sport sta dando dei segnali. L'altro segnale è avvenuto sabato sera: è morta una giocatrice di volley mentre andava la partita, Federica Tognolo. Non si è giocata la partita, mi sembra una cosa molto giusta, questo è il ruolo dello sport.
Grazie al nostro opinionista Antonio Menenti, grazie a Massimiliano Castellani dalla redazione di Avvenire, grazie davvero, buon inizio settimana a voi. Non solo sport si conclude qui, io ringrazio Patrizio Ciprari, ringrazio Roberto Venturini e Andrea De Angelis per avermi supportato in regia, Davide Dionisi vi saluta e vi ringrazia della vostra attenzione, vi dà appuntamento a lunedì prossimo.